Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi, il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccomi qui a registrare un nuovo episodio del podcast e se è la prima volta che sei qui, grazie, benvenuto. Se invece aspettavi questa puntata perché sei affezionato a questo spazio di consapevolezza, lascia che io mi prenda un istante per ringraziarti, perché in realtà in queste settimane in cui ho pubblicato meno del solito, molte di voi hanno vinto una sorta di timidezza, remora, non so come chiamarla, e hanno deciso di condividere con me il dono che questo podcast è per loro. E quindi grazie se ti sei preso questo spazio, grazie di aver aspettato un nuovo episodio rispettando anche quelli che sono i tempi della mia famiglia. E oggi infatti mi trovo qui a registrare questa nuova puntata nonostante la notte insonne, perché la mia piccola sta male, è un mese veramente complicato con tantissima carenza di sonno, ma ho deciso di portarti questa puntata perché si sono susseguiti un po' di avvenimenti che mi hanno fatto dire: ok, è arrivato il momento di rompere anche questa gabbia, portare questo grande tema. E il titolo credo sia diretto, credo che non ci siano in un qualche modo dubbi sul tema che ti porterò oggi, ovvero perché si fa così fatica a sentirsi soddisfatti, perché è così difficile oggi, nel tempo storico che stiamo vivendo, percepire una piena soddisfazione nei confronti della propria esistenza, nei confronti di ciò che si fa, di chi si è, di come si è. E ecco, ti porto questo tema appunto perché sono successe diverse cose, si stanno unendo nella mia vita diversi puntini che forse erano lì da tempo. Come sai, sono in un percorso di evoluzione spirituale e personale da diversi anni, quindi mi piace pensare che questi puntini che ora si stanno unendo non potevano che unirsi, ma che sia giusto che si stiano unendo in questo momento, perché ogni evoluzione ha bisogno di un suo tempo. E proprio partendo da questo concetto, dal fatto che forse anno dopo anno, mese dopo mese, riesco veramente a percepire una piena soddisfazione nella mia esistenza, voglio dirti che non è sempre stato così, e quindi questo episodio te lo porto proprio da chi ha vissuto ora, probabilmente vive una piena soddisfazione con momenti sì e no, come tutti gli esseri umani. Qua non c'è perfezione, ma c'è veramente solo un'esperienza raccontata, ma in passato ho vissuto questa sensazione in diversi ambiti, come poi ti porterò nell'episodio di oggi, che mi hanno fatto sentire che mancava qualcosa, che non ero soddisfatta, che avrei dovuto, potuto avere o fare di più. E proprio da questa prospettiva in cui mi trovo oggi, dalla prospettiva di chi in un qualche modo ora, guardandosi alle spalle, può riconoscere tante gabbie in cui era rimasta invischiata, in cui era caduta in trappola, posso portarti diverse consapevolezze. Come sempre, metto le mani avanti, questo episodio non è detto che risuoni con te, magari sì, magari no, dipende dal momento di vita in cui sei, dal tuo viaggio, dalla tua consapevolezza, ma sappi che non c'è nessun giudizio. In tutto quello di cui parleremo oggi, di cui ti parlerò oggi, che nasce appunto anche dall'aver raccolto tantissime testimonianze nel mio essere guida per le anime in cammino, ci sono storie, ci sono esperienze che magari ti risuoneranno, magari no, ma se qualcosa fa click, ricordati che quel click è la connessione, il punto per poter cambiare sguardo, per poter evolvere in questo momento partendo da piccoli passi. Tutte le rivoluzioni partono da piccoli passi, non da grandi esplosioni, quindi ecco, veramente datti il beneficio del dubbio, e se senti che ora è arrivato il momento di sbloccare questo senso di insoddisfazione, abbi cura di fare piccoli passi senza in un qualche modo condannare tutto, senza giudicarti, senza entrare in un loop in cui allora ho sbagliato tutto. Ecco, non sbagliamo mai niente, perché tutto accade nel momento in cui deve accadere, non mi stancherò mai di dirtelo. Ecco, come ti dicevo, stanno cambiando tante cose ultimamente nella mia realtà lavorativa, sta per uscire il sito completamente rivisto, stanno cambiando cose nel mio processo personale, nel mio essere mamma, nel mio essere compagna e anche figlia, quindi tanti puntini, come ti dicevo, si stanno unendo. E io ho in un qualche modo acquisito la capacità, mi sono allenata a tenere sempre lo sguardo su quello che conta davvero, a tenere lo sguardo su quello che risuona con me, con i miei valori e che è strettamente, necessario affinché io percepisca una pienezza, una soddisfazione. Questo però, appunto, come ti dicevo, non è sempre stato così, ma ad oggi è veramente uno degli switch che mi ha permesso il più grande cambiamento. Però, ovviamente, nonostante io riesca a mantenere lo sguardo, il focus su ciò che conta davvero, ovviamente ho costantemente dei rimandi a ciò che potrebbe essere. Mi spiego meglio, io non sto registrando questo episodio del podcast da un'isola sperduta, oppure non ho 10 dipendenti in un'azienda, nella mia azienda, non ho per esempio la possibilità di contare una sicurezza economica, un conto a 7 cifre, che mi consenta quella sicurezza per cui posso lanciarmi in una via imprenditoriale con appunto la sicurezza che comunque quello è un paracadute sempre presente. Eppure, nonostante io queste cose non le disdegni, perché sia chiaro, mani avanti ancora una volta, credo che sia vivere su un'isola deserta mi piacerebbe, che avere una sicurezza economica mi farebbe comodo, oppure avere un'impresa è un qualcosa che non nego come piacevole, come possibilità di crescita ulteriore, ad oggi non è così. Eppure, se io lasciassi in un qualche modo entrare, infilarsi nella mia vita il pensiero che quelle cose siano necessarie per definirmi soddisfatta, entrerei in un circolo vizioso in cui appunto resterei costantemente, in cui starei veramente in una loop di infelicità. Perché? Perché nella mia vita io ho fatto delle scelte, le faccio tuttora, che non si sposano, che non mi portano a quello, al vivere su un'isola deserta facendo il mio lavoro, oppure ad avere un conto chissà quanto grande, o ancora ad avere chissà quanti dipendenti, perché nella mia vita io ho fatto delle scelte consapevoli che mi hanno portato ad essere, ok, avere un lavoro che mi piace, far crescere un lavoro che mi piace, poter avere comunque una stabilità, una solidità economica dovuta dal mio lavoro, ma ho anche scelto di essere madre con tutto quello che comporta, perché qui voglio dirlo, attenzione a cadere nella trappola New Age dei social in cui sì, ma sei mamma, non dovresti rinunciare a niente. Essere madre significa essere comunque una delle figure di riferimento, essere genitore in generale, ovviamente, e questo inevitabilmente porta con sé il fatto che ci siano delle rinunce. Attenzione che la parola rinunce viene sempre vista con un'accezione negativa, non sempre lo è. Rinunciare a qualcosa in virtù di qualcosa più importante in un determinato momento è anche simbolo di forza. Quindi chiudo questa parentesi velocissima, ma per dire che in questo momento io ho fatto delle scelte, le ho fatte giorno dopo giorno, anno dopo anno e mi hanno portato ad essere soddisfatta della stabilità che ho, della vita che ho. Questo non vuol dire che io non cambierò, attenzione, ma questo vuol dire che ad oggi, quando in me si insinua attraverso i social, attraverso i video, attraverso i reel, attraverso la pubblicità, attraverso le esperienze, i racconti altrui, si cerca di insinuare il pensiero che potrei di più, che dovrei voler di più, io riconosco la tendenza di oggi a non essere mai soddisfatti e scelgo di disinnescare, scelgo di stare qui ora, di respirare nella mia esistenza e di accorgermi che la mia esistenza la ho plasmata ovviamente nel tempo ed è a immagine e somiglianza di ciò che avrei voluto. Questo non vuol dire che non ci sia un ampio margine di miglioramento per alcune ambiti, per alcuni aspetti, ma questo significa che io riconosco che ciò che mi dice la società, che dovrei volere, che sarebbe giusto avere, non risuona con me. Le scelte che facciamo è importante che risuonino con chi siamo, con i nostri valori. E qui voglio dire una cosa prima di proseguire. Questa è la mia esperienza. Ad oggi però tu potresti ascoltarmi e dirmi: sì, bella Bea, tu hai costruito la tua vita, ti piace, a me la mia fa schifo, o non mi trovo soddisfatto di niente, non mi trovo a sentirmi a mio agio magari col corpo o con la situazione economica finanziaria che ho. Quindi questa è la premessa. Io ti ho voluto raccontare questa evoluzione perché credo sia importante riconoscere che anche chi ha costruito una vita che definisce soddisfacente, in un qualche modo venga in un qualche modo incalzata dall'esterno a voler sempre di più. Quindi, a prescindere che ad oggi, ci tengo a fare questa specifica, a prescindere che ad oggi tu abbia una vita che ritieni allineata a ciò che desideravi, desideri, o una vita un po' più distante, il rischio di diventare insoddisfatto, il rischio di essere insoddisfatto è sempre dietro l'angolo, perché come vedremo in questo episodio siamo una società che porta costantemente al senso di mancanza. Entrerò in questo nel vivo di questa parte dell'episodio un po' più avanti. Però ti dico questo, ti ho raccontato questo perché? Perché è importante riconoscere cosa significhi davvero essere soddisfatto. E sono partita parlandoti della mia esperienza, perché in realtà io ho attraversato tante fasi, ho avuto delle fasi quando il mio business era già avviato, in cui ero una delle poche probabilmente fitness influencer famose in Italia, sono andata anche all'estero a girare delle campagne, guadagnavo benissimo facendo praticamente la metà a livello di orari lavorativi che faccio ora. Io non ero soddisfatta e prendevo scelte costantemente che erano disallineate a chi ero io, nonostante sulla carta da fuori la mia vita dovesse essere molto brillante, molto accattivante. Ricordiamoci sempre che quello che vediamo da fuori, quello che ci viene propinato da fuori, non per forza rispecchia il vissuto e il sentire di quella persona. Quindi ti ho parlato della mia esperienza perché ad oggi sento di poterti portare, sia per mio vissuto che per esperienza delle donne che ho accompagnato, alcuni click, alcuni punti di vista, alcune prospettive diverse che magari ti aiuteranno a ridimensionare questo senso di insoddisfazione che ora percepisci e che magari scopriremo insieme non è reale, o magari è reale, c'è qualcosa da modificare, ma la maggior parte delle volte questo senso di insoddisfazione non è che non sia reale, è vero che ci sentiamo insoddisfatti, ma è un senso di insoddisfazione indotto dall'esterno. E qui, per entrare ancora oltre, per andare nel vivo di cosa significhi essere insoddisfatti, dobbiamo partire proprio dalla parola soddisfazione. Quindi la parola soddisfazione, dall'etimologia appunto latino, ci parla di fare abbastanza. Quindi noi ci possiamo, secondo la definizione, l'etimologia di questa parola, della parola soddisfazione, noi ci possiamo sentire soddisfatti solo quando facciamo abbastanza. E qui la mia vocina, che è sempre un po' che porta zizzania, vorrebbe dirti: ma fare abbastanza rispetto a chi? Rispetto a cosa? Chi stabilisce quando io faccio abbastanza? Chi è che mi dice: ok, hai fatto abbastanza, puoi prenderti una pausa, puoi dirti bravo? Oppure mi dice: no, devi fare ancora di più? È ovvio che siamo noi stessi a doverci dire: abbiamo fatto abbastanza, ma è difficilissimo riuscire a dirsi: hai fatto abbastanza, quando vivi in una società che costantemente ti dice potresti e dovresti fare di più. La seconda definizione che mi è piaciuta molto della parola soddisfazione riguarda il fatto di riuscire a avvicinarsi alle aspettative il più possibile. E qui, già parlando di aspettative, dovrebbe accendersi proprio una red flag, ovvero le aspettative che abbiamo, siamo sicuri che siano reali, che siano avvicinabili e che siano sane? Viviamo in un tempo in cui la maggior parte delle aspettative che abbiamo non solo sono molto lontane magari dal nostro stato di vita, dalle nostre possibilità, ma abbiamo delle aspettative che molto spesso non sono sane, non sono fisiologiche e non sono naturali. Viviamo in un tempo in cui le aspettative hanno sempre a che fare col fuori e poco col dentro. Ci aspettiamo che una persona debba fare queste step di vita, ci aspettiamo ancora che per definirsi soddisfatti si debba avere una carriera, un'evoluzione, e non concepiamo che in realtà la soddisfazione non ha a che fare con l'aspettativa di ciò che sta fuori, dovrebbe invece avere a che fare con l'aspettativa di ciò che io sento dentro. Perché se noi leghiamo la soddisfazione al fare sempre di più e al soddisfare delle aspettative che abbiamo, saremo in una costante rincorsa. Sentirsi soddisfatti, riuscire a percepire la pienezza della vita, secondo me invece ha più a che fare con il fatto di riuscire a validare ciò che stiamo facendo, chi siamo, il punto di vita in cui siamo, sapere dove vogliamo andare, ma riconoscere che questa è comunque un'esperienza che può essere piena, anche se da fuori, anche se dai social ci dicono: ti manca questo, non hai ancora una casa di proprietà, non hai ancora avuto quell'avanzamento di carriera, non hai questi soldi da parte per sicurezza, non hai ancora un figlio, non sei sposato, non ti vuoi sposare, magari è divorziato. Quindi Attenzione che nella società in cui siamo immersi è un attimo, anche se abbiamo tutte le carte in regola, perché ricordiamocelo sempre, e mi sembra banale dirlo, è anche molto svalutante a livello di contenuti che porto qui, però è importante dirlo che quante volte diamo per scontata la salute? Quante volte diamo per scontato che abbiamo un corpo che ci permette di fare esperienza nella vita e invece riconduciamo il corpo solo a una forma, solo a un'estetica, solo a un obiettivo, a un successo, a un riconoscimento? Diamo per scontato che già solo il fatto di poter essere in salute, quindi poter migliorare ciò che non ci piace, è già un grandissimo, una grandissima possibilità. Essere soddisfatti di chi siamo, provare soddisfazione di ciò che facciamo, ha davvero tanto a che fare con il modo in cui vediamo le cose piuttosto che con ciò che davvero siamo o ciò che davvero riusciamo a fare. Perché io posso essere in un cammino evolutivo da tantissimo tempo, posso aver sbloccato tantissime ferite, tantissime gabbie, posso averle rotte, ma se io non riconosco che sto facendo questa evoluzione, continuerò ad andare senza mai veramente fermarmi e celebrare questo cambiamento, senza mai sentirmi davvero soddisfatto di me, perché con gli occhi della società c'è sempre qualcosa in più da raggiungere. Se io miglioro il mio corpo, ma comunque ho sempre lo sguardo su ciò che ancora non è così perfetto, allora davvero sarò costantemente alla ricerca di un nuovo traguardo. Riuscire ad essere soddisfatti di sé ha molto a che fare con il riuscire a fermarsi e celebrare. E questo è un punto che ci tenevo davvero tantissimo a portarti in questo momento. E dobbiamo però in un qualche modo prendere in esempio anche l'impatto che tutti i contenuti virali, che tutti i contenuti social, ma anche video che vediamo, ci portano riguardo alla tematica del puoi avere sempre di più, dovresti sbloccare la paura di avere, così sarai circondato di abbondanza. Nell'ultimo periodo, io credo che sia una tendenza che sta prendendo sempre più piede, sia nata circa 1 o 2 anni fa, si sta sviluppando anche in Italia la tendenza del se vuoi puoi, che credo sia una tendenza profondamente tossica se non contestualizzata. Si sta facendo anche avanti la tendenza dell'associare il risveglio spirituale con la possibilità economica infinita. Questa tendenza, se non contestualizzata, ripeto, perché se viene contestualizzata può avere un senso, ma nel momento in cui viene presa per vera in generale, è qualcosa che rischia di farci sentire in difetto. Ovvero, se non ho i soldi che desidero, se non ho la vita che desidero, è solo e tutta colpa mia. Ovvero, questa visione toglie tutte le variabili intorno a me e lascia solo il mio senso di colpa, il mio aver sbagliato. E qui tu mi potresti dire, ma come Bea, tu parli di spiritualità e poi mi vieni a dire che c'è un limite all'abbondanza. Attenzione, perché la spiritualità ci parla di un'abbondanza infinita e sconfinata che ha però a che fare con i doni. I doni non in senso solo materiale, economici, ma i doni in generale. Il dono riferito alle qualità, alla capacità di portar fuori, a un movimento energetico profondo piuttosto che solo al mero aspetto economico quantificabile con una cifra. Quindi è vero che per la spiritualità noi possiamo attrarre abbondanza perché siamo abbondanza, ma è importante riconoscere che nel momento in cui leghiamo il concetto di abbondanza solo a una cifra, solo a dei soldi, stiamo decontestualizzando la vera filosofia dell'abbondanza, della spiritualità, e la stiamo adattando al mondo occidentale in cui di più è sempre meglio, in cui avere di più è simbolo di ricchezza interiore. Questo non è sempre vero e questo è importante scardinarlo ora, perché io ho tantissime donne che arrivano da me e mi dicono perché io non riesco a ottenere quello che voglio, è tutta colpa mia, perché sai, io ho seguito anche questo corso in cui mi viene detto che se solo io volessi potrei ottenere tutte queste cose qua. Ecco, sì, è vero che io posso fare un cammino per ottenere quello che voglio, ma non basta dire il mondo è pieno di soldi per riuscire ad ottenere tutti i soldi che voglio. La stiamo facendo troppo semplice, soprattutto stiamo prendendo la spiritualità e la stiamo contestualizzando alla visione globale di crescita esponenziale che è tipica del mondo occidentale. Chiusa parentesi. Quindi, ritornando al discorso del accumulare, riuscire ad ottenere, riuscire a migliorare, se vuoi puoi, io penso che sia doveroso riconoscere il limite di questa visione. E soprattutto nel momento in cui io riconosco il limite di questa visione, posso in un qualche modo accedere anche alla possibilità di dirmi e di riconoscere che non è quello che arriva da fuori, che non è ciò che viene visto da fuori a farmi sentire soddisfatto di chi sono, è chi sono io, è il valore che percepisco in me, è il valore che io riesco a percepire anche delle cose materiali che magari sulla carta valgono poco, ma per me hanno un valore profondo perché io mi sento piena, nel pieno piacere, nell'abbondanza, anche se quell'abbondanza non è abbondanza in termini assoluti, perché da fuori saremo sempre carenti rispetto a un limite massimo di accumulo economico. Ma io riesco a sentirmi soddisfatta di chi sono perché riconosco il valore non solo di ciò che sono ora, di ciò che ho ora, ma il valore del percorso che ho fatto. Non riusciamo mai a concederci la visione di insieme in cui il nostro percorso è la risorsa più grande che abbiamo perché ha plasmato chi ad oggi siamo e portiamo nella vita. Quindi io davvero credo che nella società in cui viviamo oggi un grande ostacolo al sentirsi soddisfatti di chi si è, di ciò che si ha, di ciò che si porta fuori, risieda nella continua voce, nel continuo messaggio che ci arriva in cui dovresti volere di più, potresti avere di più se solo tu facessi questo. Nel momento in cui la società continua a dirci che possiamo avere sempre di più, noi sposteremo il focus, senza accorgercene più delle volte, da ciò che siamo ora, da ciò che abbiamo raccolto come frutti ora, e penseremo a tutto quello che sta un po' più là, no? L'erba del vicino è sempre più verde, noi vedremo lì ciò che brilla, dimenticandoci anche di tutto l'impegno che ci abbiamo messo per arrivare dove siamo ora, solo perché da fuori ci dicono, beh, ma potresti voler di più. Soprattutto da fuori ci arriva anche la voce che se non vuoi di più sei un perdente, che se non aneli ad avere il massimo della ricchezza, il massimo del fatturato, beh, ma allora, cioè, cosa sei qui a fare? Perché sei un libero professionista se ti accontenti di questo fatturato? Ricordiamoci sempre che ciò che per me è giusto, indispensabile e degno di valore, magari per un'altra persona non lo è. Una persona può volere 10, una persona può voler 5, ma dipende poi cosa ci fai con quel 10 o con quel 5. La tua vita può essere piena anche con poco e può essere meno piena o più triste, inteso come percepito emozionale e costante, anche se è tantissimo. E questo è un nodo da portare, non è detto che più sia meglio, però questo è un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Se siamo immersi in questa società dobbiamo saper porre i nostri limiti, dobbiamo saper dire cos'è rilevante per noi e cosa non lo è. Quindi, punto cruciale, un'altra cosa, per un altro motivo per cui io credo che sia difficile essere soddisfatti di noi, sia perché colleghiamo il senso, la percezione di essere soddisfatti, la colleghiamo all'avere, all'accumulare, al far vedere piuttosto che al sentire. In un qualche modo te l'ho già detto prima, ma penso di voler andare un filo più dentro anche a questo concetto. Nel momento in cui io leggo il senso di soddisfazione a ciò che è misurabile dall'esterno, avrò sempre un qualcosa che potrebbe essere di più. Nel momento in cui io leggo la soddisfazione di me a dei concetti più profondi, a dei valori, a un allineamento col mio intento dell'anima, da fuori non sarà valutabile questa soddisfazione, soprattutto solo io sarò in grado di definirmi soddisfatto o meno. E quindi cadrà il termine di paragone, cadrà l'aspettativa, cadrà quel senso di dover fare di più di cui ti ho parlato prima. Accorgiamoci che siamo noi a definire ciò che ci rende o ci può far sentire soddisfatti e ciò che invece ci fa sentire e restare nell'insoddisfazione più profonda. Ecco, riscoprire chi siamo davvero, darci la possibilità di riscoprirci a seconda di valori, della nostra vera natura, del nostro sentire, può consentirci un'evoluzione in questo senso, anche un'evoluzione profonda. E tra l'altro questo sarà proprio il tema di uno dei prossimi ritiri che non vedo l'ora di annunciarvi, quindi scriverò tutto via newsletter nei prossimi giorni. Se non sei ancora iscritta alla newsletter consapevole, trovi il link per iscriverti direttamente nella didascalia di questo episodio. Però davvero fare un viaggio in cui riscopriamo chi siamo, cosa ci può far sentire soddisfatti di noi davvero e cosa ha senso perseguire, in quale direzione ha senso che andiamo e investiamo le nostre energie, perché noi abbiamo un'energia che è illimitata in un certo senso a livello profondo di percorso spirituale, cioè quel fuoco che ci porta ad evolvere non si esaurisce mai tecnicamente, ma la nostra energia fisica e mentale, lo spazio nelle nostre giornate è limitato. Quindi nel momento in cui dobbiamo scegliere cosa conta davvero, dobbiamo sapere cosa conta davvero per noi. Per quello all'inizio dell'episodio io ti ho detto, per me è importante allinearmi a ciò che conta davvero e lasciar scivolare il resto. Tutto ciò che ad oggi non è rilevante, prioritario, lo lascio sullo sfondo e cerco di non farmi invadere da chi mi dice che quel qualcosa che io ho messo sullo sfondo dovrebbe essere in primo piano. Se ciò che io metto sullo sfondo perché non è prioritario è lì, è giusto per me e nessuno dovrebbe avere voce in capitolo riguardo a questa cosa. Ecco, vorrei ora, non voglio che diventi un episodio troppo lungo, però vorrei addentrarmi in quattro punti fondamentali, perché non possiamo, cioè credo sia importante andare un po' più nello specifico di questi quattro punti, ovvero: non mi sento soddisfatto in generale della mia vita, non mi sento soddisfatto a livello fisico, della mia estetica, del mio corpo, non mi sento soddisfatto a livello materiale inteso come possesso, e poi non mi sento soddisfatto di me inteso in senso economico, finanziario, quindi a livello di soldi, non materiale, cose, ma soldi. Questi quattro punti te li porto in maniera abbastanza rapida, portandoti quelle che sono delle domande che secondo me ti consentono, ti potrebbero consentire di capire se davvero sei insoddisfatto in questi punti o se vieni tratto in inganno dal pensiero sociale, dall'aspettativa sociale e finisci per definirti insoddisfatto quando insoddisfatto non lo saresti se tu ponessi davvero l'attenzione al qui e ora e a chi sei tu e ai tuoi valori. Quindi il primo punto è: non sono soddisfatto in generale della mia vita. Questo è qualcosa che tantissime donne che arrivano da me mi portano come nocciolo duro, come tema su cui andare a fondo e iniziare a lavorare proprio da lì. La verità è che per me è stato un tema ricorrente. In passato spesso non mi sentivo soddisfatta delle mie relazioni, non mi sentivo soddisfatta di chi ero, anche se facevo un lavoro che sulla carta era perfetto e guadagnavo bene, non mi sentivo soddisfatto dei valori che c'erano in quel lavoro, che magari non erano allineati coi miei del tutto. Ecco, quando c'è un'insoddisfazione a livello generale è importante fermarsi, sedersi con se stessa, che è una cosa difficilissima, con le proprie emozioni toste, e chiedersi: sto camminando in una direzione che è allineata a chi sono davvero? Nella direzione in cui sto camminando, in cui sto avanzando nella vita, riesco a portare un click evolutivo o continuo a restare incastrata in relazioni, in dinamiche che mi portano a soffrire? Perché, come ti ho detto spesso, in realtà noi siamo abituati a vivere nella mancanza, nell'insoddisfazione. Molti di noi pensano di non meritarsi la gioia, la felicità. Quando io riconosco che sono insoddisfatto davvero della mia esistenza, perché non riesco a validarmi il pensiero, non riesco a dire ok, io posso essere felice davvero, in quel momento, nel momento in cui riconosciamo che lì sta il nocciolo duro, possiamo fare un click, possiamo aprire una possibilità, una finestra di cambiamento. Attenzione però, perché molto spesso in realtà l'insoddisfazione generale che percepiamo riguardo alla nostra vita è invece in un qualche modo sporcata, amplificata dal fatto della visione sociale, ovvero da fuori mi dicono che ho 35 anni, ho 40 anni, per essere soddisfatto in generale di me dovrei avere raggiunto questo, 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 dovrei avere questo, questo, questo. Nel momento in cui io riconosco che quella voce, che la voce della società mi sta facendo credere di essere insoddisfatto, ma io tutto sommato non lo sono, perché sto bene se io mi fermo con me stesso e non ascolto i miei genitori e non ascolto la mia collega e non ascolto mio fratello e non ascolto la mia migliore amica, che hanno tutti questa vocina di mancanza che mi portano questo tema sul piatto principale della bilancia. Io posso fermarmi e dire ok, ma io sono soddisfatta, e allora mi posso chiedere: ma quelle cose che la società dice che dovrei avere, dovrei fare, per me sono davvero rilevanti. E nel momento in cui io faccio pace, faccio chiarezza, trovo le risposte, allora posso davvero sganciare, mettere distanza, mettere i miei confini tra me e quelle persone, tra me e quelle aspettative. Ma ricordati che l'insoddisfazione generale nella vita quasi sempre ci parla di un dolore più profondo, ci parla di qualcosa che non riusciamo a risolvere e per cui magari ci serve un percorso con un professionista, con una guida che ci aiuti a vedere, a mettere a fuoco perché io ho questi valori e mi infilo costantemente in queste situazioni che sono opposte ai miei valori, trovo queste relazioni in cui non vengo rispettata, in cui non vengo vista, perché mi porto in queste situazioni? A me è capitato spessissimo switchare, accorgermi che era mia responsabilità il fatto di portarmi fuori da quelle dinamiche di dolore e andare a costruire una solidità interiore. È stato veramente questo per me il punto di sblocco fondamentale riguardo a questo primo punto. Il secondo punto invece riguarda mi sento insoddisfatto di ciò che ho a livello materiale, vorrei di più. Tendenza super amplificata dal mondo social. Online hanno tutte case giganti, hanno tutte macchine incredibili, hanno tutte queste borse, queste cose. Ok, ma questo magari è giusto per loro, quindi se ti senti insoddisfatto a livello materiale, la domanda è semplice. Quale valore hanno le cose materiali per te? Cioè, possedere cose materiali accresce il tuo valore, accresce davvero il tuo senso di soddisfazione personale, oppure vorresti accumulare borse, scarpe, macchine, oggetti da cucina ricercati, tazzine da 50 euro l'una perché pensi di doverlo fare, perché sui social si vede così. Riconoscere qual è la tua scala di valori, perché per una persona può essere davvero una cosa importante collezionare quel qualcosa, che però per te magari non lo è, oppure per me non lo è. Per me tutto quello che è materiale ha un senso, ha un significato limitato. Tendenzialmente anni fa, ma almeno 10-12 anni fa, ho separato il valore materiale delle cose dal mio valore e questo per me è stato benefico perché nella mia scala dei valori il possesso non è contemplato, cioè non è una cosa che ha davvero importanza. Quindi se ti senti insoddisfatto perché vedi che ti mancano delle cose materiali o che non ne hai abbastanza, chiediti: è importante per te o è importante per la società? E se è importante per te, ok, da dove puoi partire? Chiediti sempre questo. Il terzo punto, che è quello che mi sta più a cuore, è: non mi sento soddisfatto del mio corpo, dell'estetica del mio corpo, e quindi vivo questa insoddisfazione profonda che mi mantiene in una gabbia di costante frustrazione. E questo è un punto da cui passano tantissime donne, è un punto che mi sta a cuore. Anche settimana scorsa ho fatto due call con due donne pazzesche in cui però questo tema è uscito. È davvero un tema cruciale in cui l'impatto che hanno i social, ciò che vediamo sui social, i prima e i dopo, i programmi di allenamento fast and furious, non so come chiamarli, davvero hanno un impatto grandissimo. Nel momento in cui io percepisco di non essere soddisfatto del mio corpo, è importante che mi fermo, è importante che trovo una guida che mi faccia comprendere se l'obiettivo che ho estetico sia sano per me. Parliamo di peso. Sapete che non mi piace parlare di peso, ma questo è un esempio importantissimo. Molte persone vogliono dimagrire e parlano spesso di peso ideale. Il peso ideale è un peso che ha a che fare con un'idea. Qualcuno, spesso abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica se quella idea è sana, perseguibile e giusta per noi. Perché io posso avere un peso ideale che però non è un peso reale, non è un peso giusto per me. Quindi devo sempre chiedermi: ma questo numero a cui voglio arrivare, ci voglio arrivare perché vedo un miglioramento di salute, perché vedo un miglioramento di prestazioni, perché vedo un miglioramento mio di benessere fisico, mentale, emotivo, o voglio arrivare lì perché qualcuno mi ha detto che siccome sono alta così il mio peso ideale è questo? Ricordiamoci sempre che il peso è un numero e quindi con sé porta l'aspettativa del raggiungimento, ma io devo sempre chiedermi se l'obiettivo in forma di numero a cui voglio arrivare è sano per me, è giusto, se dietro quella lotta un numero si nasconde solo l'inevitabile negazione dell'inevitabile cambiamento. E vi faccio questo esempio perché siamo una società che rinnega tutto ciò che è il decadimento e la morte, ma noi siamo qui su questa terra grazie al corpo e il ciclo di vita è questo, tutto è destinato a appunto a morire, e il corpo, e soprattutto il corpo della donna, ha un processo in cui anche a livello ormonale c'è un picco, ma dopo una certa età anche il corpo inizia ovviamente a rispondere in maniera diversa, anche per la componente ormonale, anche per il, appunto, per le fasi di vita che attraversa la donna. Però questa cosa viene negata, a tal punto che si è insinuato nell'idea collettiva, nell'immaginario collettivo, il pensiero che se una persona accetta che ci sia anche un andamento in cui il corpo non sarà sempre al top, in cui il corpo può anche a un certo punto comunque restare in forma, se mi alleno, essere forte, prestante, ma non sarà più quello che abbiamo a 18 anni, per fortuna, mi verrebbe da dire. Ecco, se io accetto questa idea, sono una persona che tutto sommato non si prende cura di sé. C'è una differenza abissale tra prendersi cura di sé, amare il proprio corpo, curare il proprio corpo e ossessionarsi per un numero ideale, per un'idea, per un stereotipo di corpo che ho visto online, di cui mi ha parlato quell'influencer. Dobbiamo davvero sciogliere questa gabbia e dobbiamo tutelarci. Se siamo fragili, se siamo vulnerabili, se siamo triggerate da tutti questi contenuti, dobbiamo fare una certa pulizia sui nostri account social. Quando le pubblicità, le sponsorizzazioni ci appaiono di questi profili, di questi percorsi, dobbiamo segnalarli che non li vogliamo più vedere, perché dobbiamo tutelarci, perché sui social, in TV, tutto questo tema ci viene portato come essenziale alla soddisfazione. Il corpo di per sé, il numero del corpo, l'estetica del corpo non basta preso da solo a definire, a far definire una persona soddisfatta o insoddisfatta di sé. Questo è davvero qualcosa che dobbiamo riconoscere. E lo dico così perché mi sta tantissimo a cuore, perché vedo quotidianamente donne che arrivano da me che hanno sofferto, stanno soffrendo perché credono di doversi adeguare, di dover raggiungere qualcosa per essere felici. Il corpo va onorato, il corpo ha un suo processo, il corpo va rispettato in ogni fase e noi dobbiamo volerci bene, a partire dal modo in cui trattiamo il nostro corpo, in cui parliamo del nostro corpo, anche allontanando dai social o dal vivo persone che sono per noi triggeranti, che ci portano a sentirci mancanti o carenti. Il corpo può diventare il miglior alleato per fare esperienza in questa vita, per sentirsi pieni e soddisfatti nel piacere, o può essere davvero o possiamo davvero entrare in una guerra infinita in cui saremo sempre insoddisfatti se il metro di paragone è l'estetica. E ricordiamoci sempre che, appunto, sempre restando al fatto che siamo una società delle apparenze, si trovano tutti i modi possibili per non accettare il fatto che il corpo debba cambiare. Il cambiamento però non è negativo, nel momento in cui il corpo comunque cambia, avendo questo declino, se vogliamo chiamarlo così, in realtà la nostra evoluzione personale è esponenziale e può sempre crescere, quindi possiamo porre l'attenzione su questo aspetto invece che accanirci e anche investire tanti soldi per negare e non accettare, non abbracciare questo cambiamento profondo che avviene in ogni donna, che avviene in noi come in tutte le altre. Ricordiamoci che è nostro diritto anche scegliere chi avere intorno, è anche nostro dovere scegliere chi avere accanto e cosa guarda chi abbiamo accanto. Cioè, se io ho accanto persone che mi rimandano costantemente quanto sono sciupata, quanto sono fuori forma, non mi fanno del bene e devo riconoscere che stanno sbagliando in un qualche modo loro. Certo, possiamo dare il consiglio alle persone, ma non sta a noi valutare e giudicare gli altri. Ricordiamoci che il giudizio è uno specchio. E infine, ultimo punto importantissimo è: non sono soddisfatto economicamente della mia situazione. Prima di addentrarmi in ciò che ti consiglio di fare per questo punto, ricordiamoci che se vivi in Italia come me e sei un dipendente, siamo fermi a livelli di 100 anni fa, come stipendi, come appunto riconoscimento economico del lavoro, e ovviamente il consiglio migliore è quello di continuare a cambiare lavoro, ma per cambiare lavoro e per riproporsi costantemente rinunciando al posto fisso dobbiamo far pace con quella paura che ci hanno passato i nostri genitori, che se cambio lavoro spesso, se non mi tengo un posto fisso, sono uno che non sa essere costante, sono uno che non è in grado di pensare al futuro con fare coscienzioso. perché si sa, siamo cresciuti con l'idea che il posto fisso sia la soluzione. In realtà ad oggi restare in un posto a lungo senza che ci sia una crescita economica di grado è il modo migliore per restare impantanati in una condizione economica spesso non soddisfacente. Se invece sei un libero professionista, non te lo devo dire, è vero che le tasse che paghi in Italia non sono quelle che paghi all'estero? E tu mi dirai dipendente, cioè persona assunta. Sì, ma anch'io pago le tasse, anche la mia RAL non corrisponde a quello che prendo, cioè mi viene male se vedo quanto trattiene lo Stato. Certo, ma se sei un libero professionista sai benissimo che chi lavora a Dubai, lavora in Svizzera, lavora altrove, tutti i soldi in cui vedi proposto un suo servizio sono soldi in un certo senso puliti che restano. Quindi ecco, ricordiamoci la situazione da cui partiamo, come sempre non è tutto uguale, non possiamo fare di tutta l'erba un fascio ed è sbagliato secondo me dire basta volere 100.000 euro al mese, che puoi avere 100.000 euro al mese. Bah, insomma, non basta volerlo, mi sembra scontato e mi sembra anche sbagliato proporre l'idea che devi voler 100.000 euro, che se non li vuoi stai sbagliando qualcosa. Dopo aver fatto questa specifica, credo sia importante dirti che prima di entrare nella sensazione di sono insoddisfatto economicamente, tu debba aver ben chiaro quale livello economico vuoi raggiungere. Mi spiego meglio, se sei un libero professionista non basta dire devo fatturare di più, voglio fatturare di più, devi dare dei numeri e con un business plan alla mano, che a me ha svoltato la vita, grazie Giulia Fiumi, ovviamente con un business plan alla mano tu puoi sapere in quale direzione stai andando, affinché a dire sono soddisfatto o insoddisfatto economicamente non parli tu, ma parlino i dati alla mano, cioè facendo il conto a fine anno di quanto sei allineato o meno al tuo business plan, tu possa dire sono soddisfatto o sono insoddisfatto. Perché molto spesso ci definiamo insoddisfatti quando in realtà stiamo lavorando molto bene, abbiamo raggiunto ciò che volevamo, ma la voce della società ti dice che devi volere sempre di più. Idem se sei dipendente, chiediti, cioè dipendente intendo che non hai una possibilità di variare le entrate, intendiamoci così, cioè se sei un freelance a un certo punto puoi avere anche un incremento di fatturato molto alto. Non sempre, ma puoi. Se sei dipendente non puoi, a meno che non prendi percentuali su vendite o altro, non puoi avere questo range molto mobile e flessibile di guadagno. Quindi se sei assunto, se hai uno stipendio fisso, mettiamola così, è importante che tu a un certo punto ti chieda ma quali soldi servono a me per riuscire a pagare le spese vive, per riuscire a pagare il mutuo, per mettere via dei soldi, cioè quale livello economico voglio raggiungere. E se ad oggi dove sei non ti consente di raggiungere quel livello, puoi individuare una nuova strada per far questo cambiamento, ma con i dati alla mano, perché senza dati alla mano sarai sempre a dire mi manca qualcosa, vorrei di più, perché la società, e vi giuro è una tendenza, se aprite YouTube, se aprite Instagram, è pieno di coach per la gestione finanziaria, spiritualità e soldi, soldi e fatturato, coaching per i soldi. Sta diventando veramente una moda new age che ha poco a che fare però con una crescita spirituale, perché nel momento in cui io so che ho bisogno di questi soldi, posso per un istante sentirmi al sicuro che io quei soldi li sto raggiungendo. Se lascio entrare da destra e sinistra tutte queste voci che mi dicono puoi fatturare 100.000 euro, puoi raggiungere un business a chissà quante cifre, dovresti avere 18 dipendenti, è ovvio che io mi sentirò sempre in rincorsa, sempre indietro, sempre un passo più indietro di quello che potrei avere. E questo era il quarto punto. È stato un episodio super lungo, pensavo sarebbe stato più corto, però prima di lasciarti spero che questo episodio ti abbia smosso alcune consapevolezze. Come sempre, se hai voglia di condividere ciò che ti è risuonato sul mio canale Instagram @beatrice_mazza trovi un estratto dell'episodio in cui puoi dirmi la tua visione, il tuo sentire, quale punto ti è risuonato di più e quale ti è risuonato di meno, suggerirmi nuovi temi per il podcast. E ricordati che il miglior modo per sostenere il mio progetto, in cui ho scelto di non inserire pubblicità a pagamento che mi consentano di monetizzare il podcast, cosa che sarebbe utile a livello economico ma non mi risuonerebbe perché questa è una risorsa che voglio offrirvi gratuitamente, appunto per sostenerlo puoi condividere questo episodio con una persona a te cara, lasciare una recensione su Spotify con 5 stelline o su Apple Podcast, puoi proprio fare una recensione scritta e iscriviti al canale, quindi cliccando la campanella per restare aggiornato e soprattutto per sostenermi. Io ti mando un abbraccio pieno di luce, ti auguro una giornata in cui sentirti soddisfatto del tuo percorso, del tuo processo, di chi sei, di quello che sei diventato qui e ora, e ricordati che se qualcosa non ti risuona puoi cambiare, ma cambia partendo dalla visione in cui la felicità ti spetta di diritto, puoi costruire un percorso che ti consenta di essere felice, pieno, soddisfatto senza sentirti mancante. Parti dall'abbondanza e non dalla mancanza, ricordandoti che la tua storia è unica, che tu sei unico e meriti il tuo cammino evolutivo che ti porti gioia. A presto, ciao!